Va bene, allora purtroppo ci avevano promesso un altro parcheggio, ma è partito un cantiere che se ne toglie metà, poi c'è una catechesi nella stessa parrocchia che allora iniziamo anche.
Pronto? Eccomi. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo un po' in ritardo, ma iniziamo anche se sappiamo che c'è gente che sta cercando parcheggio. Purtroppo la disponibilità qui è mancata, come dovrà essere, pazienza. Abbiamo anche diverse persone da casa che ci stanno seguendo, e che non, più o meno lontane, che non avevo modo di venire questa sera. Io sono molto contento e vi ringrazio uno a uno perché so cosa vuol dire prendere uscire di casa un venerdì sera, invernale, e quindi apprezzo moltissimo che siate qua, che siate venuti a sentire una conferenza di un tema così, così importante, così impegnativo. E nello stesso tempo sono contentissimo di avere Massimo Micaletti, con cui sono grande amico da tanto tempo, con cui ho condiviso tanto anche sul fronte proprio dell'impegno per la difesa per la vita. E una tra tutte fondammo nel lontano 1995 il Movimento per la Vita Universitario di Bologna, che ha avuto uno sviluppo importante, insomma, le cose ne abbiamo fatte, e quindi per me è veramente una grande gioia, lo ringrazio con tutto il cuore di essere qua. E io a alcuni di voi l'ho detto, Massimo è un fuoriclasse. È un sull'argomento, è bravissimo, chiarissimo, è uno dei più bravi in circolazione, quindi sono veramente onorato e saprà essere all'altezza dell'incontro delle vostre aspettative. Quindi iniziamo e vi passo subito la parola.
Io ringrazio voi per essere qui, ringrazio Paolo e tutti gli altri del Movimento per la Vita di Bologna per aver pensato a me e penso che dopo avermi sentito, quando Paolo dice che sono uno dei migliori, diranno figurati gli altri, allora come sono messi. Allora cercherò di essere il più possibile sintetico ma anche chiaro, ci proverò per quanto un avvocato possa essere chiaro e sintetico. Perché il tema è un tema infinito, cioè cambiare la 194, è un tema a me particolarmente caro. Quando mi sono perfezionato in bioetica all'Università Cattolica, 20 anni fa, 22 anni fa, feci una tesi con Marina Casini, che tempo era un assistente e in parte qua docente alla Cattolica, proprio sulle proposte di modifica della 194. Sembrano 20.000 anni fa, visto che adesso già solo di toccare la 194 non si può più. Sappiamo che circa un anno fa, qualche, sì, più o meno, il Parlamento ha votato con un patto per il congelamento di qualunque ipotesi di modifica della 194. La 194 non si tocca. Non si tocca né in melius né in peius, a seconda poi dei punti di vista. Quindi perché dovremmo parlare di cambiare la 194? Perché dobbiamo creare le condizioni per cambiare la 194. Le condizioni non ci sono adesso e le creiamo. Non è un problema. Così come sono stati creati in anni i presupposti, le condizioni antropologiche e filosofiche per cambiare la 194, per creare la 194, così come adesso, noi dovremo lavorare per far sì che si creino i presupposti antropologici, filosofici, morali e poi giuridici per arrivare a un cambiamento della 194. Lo dobbiamo fare noi, non possiamo aspettarci che lo facciano i politici, perché i politici sono la conseguenza della società in cui viviamo. Se noi viviamo in una società indifferente a questi valori, non possiamo sperare che la politica sia sensibile a questi valori. La politica attualmente non è più un'elite nel senso culturale, morale, antropologico del termine, è un'elite nel senso del comando, cioè sono quei pochi che comandano, e un sistema democratico è anche giusto così. Però non possiamo sperare che da loro venga la sollecitazione per qualcosa di cui a noi non interessa nulla. Quindi, per prima cosa, dobbiamo creare le premesse percorso di sensibilizzazione e di capacitazione delle coscienze per arrivare a gettare le basi per un futuro con una 194 molto diversa, e anche magari un futuro senza 194. In questo senso mi permetto, la mia piccola esperienza di giurista e di provvita, di darvi una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che il futuro senza 194 è sicuro, cioè l'aborto legale non può restare in un ordinamento civile, non esisterà, come sono stati superati i sacrifici umani, la schiavitù e tutta un'altra serie di cose che pure il diritto normava quando non tollerava, così ugualmente supereremo l'aborto legale. La cattiva notizia è che non avverrà subito, ci vorranno generazioni, ci vorranno forse secoli, ma ci arriveremo, noi dobbiamo lavorare, passarci questa staffetta, noi con i nostri figli con i nostri nipoti, ma ci arriveremo tranquillamente. È un esito necessario perché la 194 attenta alle basi e alla ragione d'essere stessa del diritto. Quando diceva già ai tempi Socrate, il memorabile dialogo tra Pericle e Alcibiade su cosa fosse diritto, no? Allora l'uno taglia corto dicendo: ma diritto è quello che viene approvato dalla maggioranza, quello è il diritto, no? E allora Alcibiade lo incalza e gli dice: ma quindi qualunque cosa fosse approvata dalla maggioranza, anche lo sterminio della minoranza, la faccio semplice, è un dialogo bellissimo, sarebbe diritto? Beh, non sarebbe diritto, perché non è bene per alcuni, è male per alcuni. Allora cosa sarebbe diritto? E conclude Socrate dicendo che il diritto senza verità, senza concetto di bene, è bia malon enomos in dialetto, cioè violenza in greco, è violenza piuttosto che legge. Ecco, la 194 non è diritto, è violenza. Vi spiegherò poi perché. È chiaro che non possiamo arrivarci di un colpo, non possiamo arrivarci in un momento, non sarebbe neanche in questo momento storico forse neanche proficuo arrivarci di colpo, però ci si può arrivare, ci arriveremo sicuramente. Ora, ho fatto affermazioni forti, no? E allora cominciamo a entrarci dentro. Sono pochissime diapositive, sono 5 diapositive praticamente, quindi anche la mia relazione spero non sia tanto lunga, che non vi tedi, però voglio cercare di gettare le basi per dare degli strumenti di ragionamento in modo che poi ognuno giunga alle conclusioni che intende trarre. Allora, cambiare la 194. Si parla di cambiare la 194, ma come la si può cambiare? In due modi: in chiave pro vita o pro voluntate. Io rifiuto la dicotomia pro vita pro morte. Io penso invece che in quelli che ritengono che la 194 sia una legge che vada cambiata in senso ancora più permissivo nei confronti dell'aborto, prevalga un atteggiamento in cui l'unico valore, o meglio il valore preminente, sia quello della volontà. La volontà della donna, la volontà del medico, la volontà dello stato di indifferenza verso la vita nascente. E quindi sono due le possibilità che abbiamo. Cambiare la 194 nel senso pro vita, quindi di riconoscere la vita come un limite intangibile e promuoverne la protezione, la promozione, la difesa assoluta, che è coerente con le ragioni d'essere stessa del diritto. Poi un attimino dobbiamo spendere due parole su questo. Oppure pro voluntate, cioè fare una modifica peggiorativa che assecondi la volontà, assecondi la scelta della donna come parametro determinante sulla vita del concepito. Ma non solo la volontà della donna, anche la volontà del medico. Perché la donna non abortisce da sé. C'è qualcuno che sceglie di diventare medico e di portare il pane a casa per distruggere i concepiti. Distruggendo i concepiti, nel nostro ordinamento ci sono medici che portano il pane a casa distruggendo i concepiti. Infatti, e cominciamo a entrarci veramente dentro, la legge sull'aborto non legalizza l'aborto, lo sovvenziona. È diverso. Cioè non si limita a tollerare la prassi abortiva, ma la sovvenziona. Quando si dice, io faccio sempre questo esempio, di legalizzare la droga, cosa vuol dire legalizzare le droghe? Vuol dire che tu vuoi consumare sostanze stupefacenti, le vuoi dare ai tuoi amici, le vuoi regalare, e nessuno ti dice nulla. Ma qui di più, qui sarebbe come se lo Stato ti pagasse la dose, la pagasse a te e ai tuoi amici. Ci fossero dei medici, che dei tossicologi, dei neurologi, che invece di fare onore alla loro professione, proteggendo il sistema nervoso, il sistema immunitario, proteggendo l'organismo della sua salute, invece prendessero soldi dando la droga alle persone, a spese dello Stato. Questo fa la 194. Non è solo una prassi legalizzatrice, è una prassi di sovvenzione. Quindi è chiaro che in questi due fronti, no? Che differenza c'è tra un'ottica pro vita e un'ottica pro voluntate? Adesso cerco di essere più neutro possibile, ed è visto che io intellettualmente, con totale franchezza, ho detto già da che parte sto. Però noi dobbiamo cercare di esaminare anche le ragioni dell'altra parte per coglierne anche eventualmente pregi o limiti. Perché il criterio pro vita è preferibile rispetto al criterio pro voluntate? Ci sono due, sarebbero tanti, però due canoni fondamentali che ci inducono a scegliere il criterio pro vita, cioè modificare la 194 in chiave pro vita. Il criterio pro vita è un criterio oggettivo, cioè la vita è un dato biologico, non si discute. Non si discute, nessuno può dire che il concepito non sia vivo. Nessuno può dire. Sì, c'è qualche dissertazione filosofica che dice che tu sei vivo solo se puoi relazionarti con gli altri, solo se hai una determinata qualità della vita, eccetera, eccetera. Ma questi sono concetti barbari e nazisti, perché oggettivamente sono concetti antropologici, ma non biologici. Cioè il dato che quello sia un essere umano, individuo della specie umana, è indiscutibile. Quindi abbiamo un criterio oggettivo. Di contro, nell'orizzonte pro voluntate abbiamo un criterio soggettivo, cioè io scavalco il dato oggettivo che quello sia un essere umano e decido io, a seconda di come mi sento, di quello che voglio dalla vita, della prospettiva che ho, del momento, del modo in cui ho concepito, decido io se quell'essere umano merita tutela o no. Poi ci avremo ancora più tempo. Quindi vedete, passiamo da un criterio oggettivo, quindi solido, indiscutibile, a un criterio relativo, relativistico. Non solo. Nell'orizzonte pro vita abbiamo un criterio di massima garanzia, cioè vengono protetti laddove c'è un essere umano vivo, deve essere protetto sempre, quindi non solo al concepimento, ma anche fino alla morte naturale. Deve essere protetto sempre. Il criterio pro vita è quello di massima garanzia, perché nessuno può permettersi di dire che quell'essere umano, qualunque titolo, possa o addirittura debba essere soppresso. Nel criterio pro voluntate abbiamo in realtà un orizzonte di minima garanzia. Perché quell'essere vivente, quell'essere umano, non viene protetto per quello che è, ma per quello che gli altri vogliono. Quindi io potrei pensare, come succede per esempio in tutto il mondo, che l'essere umano non è protetto fino al terzo mese, qualcun altro fino al sesto mese, qualcun altro addirittura dice che non è protetto mai, tipo legge lo Stato di New York, in cui è possibile abortire fino a un secondo prima della nascita, tramite risucchio del cervello. Tutta una serie di criteri totalmente opinabili su quello che è invece il tema più importante del diritto, cioè l'esistenza in vita di una persona, il primo diritto che deve essere tutelato. Ecco perché, anche in termini oggettivi, modificare la 194 in chiave pro vita, quindi aumentando la protezione per il concepito, rispetto a modificare la 194 in un'ottica pro voluntate, quindi secondo la volontà, non la libertà, la volontà di chi chiede che il concepito sia soppresso di chi materialmente lo sopprime, è una scelta preferibile rispetto all'altra. Ok? Andiamo avanti. Quali sono i pilastri su cui si legge la 194? Se vogliamo modificare la 194, noi dobbiamo necessariamente individuare i suoi fondamenti. Se noi sappiamo come funziona la 194, possiamo anche sapere come non funziona e come possiamo, come dire, migliorare, anzi meno peggiorare, una legge che di fondo resta iniqua. Il primo pilastro della 194, che poi è tutto il fulcro di tutta la questione, è la soggettività. Paolo e Lisa mi hanno sentito tante volte parlare su questo tema, è un tema che io ho particolarmente caro come giurista e per quel po' che sono come bioeticista, ma la mia sommessa opinione è che la 194 si regga principalmente sul tema della soggettività. Cioè, da che diritto esiste? Allora, a che serve il diritto? Il diritto è uno strumento non violento di risoluzione dei conflitti. Non basta però, non basta. È uno strumento non violento a risoluzione dei conflitti a tutela dei deboli. Perché il forte non ha bisogno del diritto, non gli serve il diritto al forte, il diritto quello che vuole se lo prende. Quando mi dicono, mi hanno detto sin dai tempi memorabili, la mia libertà finisce dove inizia quello di un altro. Ecco, vi do una notizia: la vostra libertà finisce dove trovate uno più forte di voi. Qua trovate uno più forte, è finita la vostra libertà. Il diritto serve a rimediare, almeno parzialmente, a questo che è un dato di natura oggettivamente mortificante per i più deboli. Ecco perché il diritto è uno strumento non violento di risoluzione dei conflitti a tutela dei più deboli. Ok? Allora dobbiamo riconoscere chi è più debole. chi è più debole o chi può trovarsi in condizioni di debolezza, ok? E chi soprattutto possa essere attentato, subire un attentato sulle sue prerogative fondamentali. Ecco perché sin dai tempi dei Romani, ma anche prima ancora dei Greci, che il diritto alla vita fosse il diritto più importante, non era, nessuno l'aveva messo in discussione. Quello che si discuteva invece era il tema della soggettività, cioè chi fosse soggetto di diritto perché gli fosse riconosciuto il diritto alla vita. Non è poco questo, guardate, non è poco. Io faccio sempre questo esempio banale, ma forse banale non è. Se io vi guardassi con gli occhi di un cittadino romano, io vedrei sì e no il 50% dei soggetti di diritto, perché per il diritto romano la donna non era pienamente soggetto di diritto. Se io vi guardassi addirittura con gli occhi di un greco, chi è di qui che non è di Bologna? Io, poi, tu. Ecco, praticamente per il cittadino greco che aveva addirittura la dimensione giuridica circoscritta ai confini della polis, il soggetto che non era della polis non era soggetto di diritto. Quindi voglio dire che c'è il diritto alla vita. Tu non sei un soggetto di diritto, il diritto alla vita non ce l'hai. La 194 si fonda su quella che tra l'altro è la negazione dei diritti umani, cioè sul fatto che esistano esseri umani che non sono soggetti di diritto. Per cui sostanzialmente il concepito non viene negato nel suo essere essere umano, ma non viene protetto. Non viene protetto. Il fulcro della 194 è questo, di che si passa al secondo pilastro. La decisione su un soggetto, che è inconcepibile, perché per il diritto si decide sugli oggetti, non si decide sui soggetti, se non per il bene del soggetto. Ma se io nego che il concepito sia un soggetto di diritto, quindi sia titolare del diritto alla vita, io posso decidere su di lui. E quindi posso decidere, io donna, io medico, posso decidere che il concepito venga soppresso. La negazione della maternità. Nella 194 si crea un concetto di maternità che non ha nessun corrispettivo in natura. Cioè nella 194 la maternità è vista solo come relazione non tra la madre e il figlio, ma tra la madre, anzi la donna, perché la 194 parla soltanto di donna, usa la parola madre una volta sola, la donna e i suoi progetti di vita, quella è la maternità. Quindi la maternità è vissuta come un progetto di vita che la donna può avere, che può essere valorizzato o abbandonato per essere ripreso in seguito. La tutela sociale della maternità di cui è la 194 è questa roba qui, cioè la maternità che tutela la 194 è questo, non è la maternità come dato biologico, padre, madre e figlio, e quindi una relazione complessa che anche nell'esperienza della gestante ha dei significati particolari che poi infatti riemergono quando poi la donna abortisce e si confronta con quello che ha fatto. Quindi un altro processo di negazione della realtà. Attenti, quando il diritto nega la realtà, lì c'è sempre una trappola, sempre. Quando il diritto non parte dal dato di realtà per regolarlo in un modo o nell'altro, ma lo nega, ne costruisce uno artato e diverso, quella sarà sempre una pessima legge. Così, perché io posso mettere tutte le leggi al mondo che dicono che gli uomini non voleranno mai. Io posso mettere tutte le leggi del mondo che dicono che un concepito non merita diritto, ma quello è un essere umano come me. Posso mettere tutte le leggi del mondo che dicono che la maternità non è una relazione padre, madre, figlio, ma è soltanto un desideratum della madre. Ma la realtà ci dice una cosa diversa, ci dice una cosa diversa. Diffidate da questo tipo di leggi, perché sono sempre leggi molto pericolose. La negazione della maternità, la negazione della figura paterna. Nella 194 il padre non ha nessun ruolo, è singolare però, perché nella 194 si parla sempre di donna e prodotto del concepimento, però se la donna lo richiede nel colloquio informativo dissuasivo che è parte della procedura abortiva, si possono esaminare le cause che portano all'aborto assieme al padre del concepito. Quindi questo concepito non c'ha una madre ma c'ha un padre particolare, questa cosa qui. Chiaramente la negazione della paternità, e questo ha due portati minimo. Il primo portato è che il padre che vuol tenere il bambino non lo può tenere perché non ha nessuna voce in capitolo. Il secondo è che il padre che vuole darsela a gambe se la dà a gambe. Non è un caso che per una strana eterogenesi dei fini alcune femministe della prima ora intendo anni 20, anni 30 del secolo scorso, erano contro l'aborto, perché dicevano che l'aborto era un altro modo per cui il maschio faceva i comodi suoi e se ne andava. Chi ha esperienza di volontariato su questo fronte si rende conto che molte volte è così. Molte volte è così. Quindi la negazione della figura paterna. È chiaro che il riportato qual è? La negazione della famiglia. Cioè la famiglia non viene vista più come quello che è, cioè un insieme di relazioni accoglienti, non solo verso la vita che arriva, ma anche verso la vita potenziale, ma anche verso la vita del figlio, per essere più chiari. Quando io parlo di famiglia, parlo innanzitutto della famiglia intesa come padre, madre e concepito, ma anche le famiglie di origine di questi, che sono totalmente estromesse dalla 194. Voi sapete che se la donna è minore, nella 194 è previsto che lei possa abortire se sussistono ragioni gravi o urgenti, senza che i genitori siano informati. Addirittura la 194, qui si capisce il vero spirito, dice che la famiglia può non essere consultata anche se consultata uno dei genitori potrebbe negare il consenso alla gravidanza, alla interruzione di gravidanza. Quindi è proprio sbilanciata in un certo modo, perché la sola persona che deve decidere auspicabilmente in un senso, è la madre, la gestante. Anche questa è una negazione della famiglia, sia come in termini morali e antropologici, ma anche in termini reali, perché noi sappiamo che quando c'è un'interruzione di gravidanza tutto il tessuto relazionale è sconvolto, sia quando si avvia il processo decisionale, sia quando, ahi noi, il processo decisionale arriva al suo compimento tragico, che è richiedere la soppressione del concepito. In tutti questi contesti la famiglia viene stravolta e la legge 194 nega in toto tutte quelle che sono le strutture proprie relazionali e socio-relazionali su cui si regge la famiglia. Quanti genitori avrebbero voluto che la loro figlia tenesse il bambino e non hanno potuto? Quanti genitori quanti padri avrebbero voluto tenere il figlio e non hanno potuto? Quanti fratelli avrebbero voluto che la sorella tenesse il figlio e non hanno potuto aiutarla? Perché la 194 svelle la donna da questo insieme di relazioni e la lascia sola a decidere, in una situazione che richiedesse di libertà ma è di mera volontà, che è una cosa molto diversa. Il nostro contesto sociale, culturale, tende a farci confondere questi due concetti. La libertà e la volontà sono due cose diverse. Quando io dico libertà è fare quello che mi pare, sto solo dicendo voglio la possibilità di agire secondo la mia volontà. Ma la nostra volontà non è la nostra libertà. Libertà è una cosa ben diversa. È un criterio, è una realtà che si confronta con criteri di natura morale. La nostra libertà si può confrontare, la nostra volontà si può confrontare tutt'al più con le sue conseguenze immediate. Tutt'al più. Ma non con canoni di natura morale. Perché questi canoni di natura morale si chiamano verità e la nostra società ha rifiutato la verità. Non dico solo la verità cattolica, proprio il concetto di verità ha rifiutato. E quindi quando tu rifiuti la verità, rifiuti la libertà e vivi come le capre al pascolo, e questo siamo. E poi la deresponsabilizzazione del medico. Questa è una cosa sulla quale io non mi stancherò mai di tornare. Allora, quando si dice la donna abortisce, la donna non abortisce. La donna non abortisce da sola, la donna ha una persona qualificata che la assiste, uno staff, non solo una persona, la assiste e porta a compimento quella che è la volontà della donna. Quindi quando Papa Francesco ha detto l'aborto è come affittare un sicario, non ha detto una cosa sbagliata in termini dinamici. L'aborto è chiedere a qualcuno che sopprima qualcun altro. È per giunta pagato dallo Stato. In tutto questo il medico non ha nessun ruolo morale. La 194 non ha alcuna cura per il ruolo del sanitario. Viene visto come un mero esecutore. Qui ci sono i fondamenti per quella che poi sarebbe stata nei decenni a venire, anche nel consolidamento giurisprudenziale, la trasformazione del medico nel cameriere del paziente, come è attualmente purtroppo. In cui il medico è tenuto molte volte contro la sua coscienza, nella 194 non è così, ma vedremo poi quali sono gli altri problemi, a eseguire gli ordini, le volontà del paziente, anche quando magari in scienza e coscienza si rende conto che non sono le più appropriate. Ci sono delle sentenze giurisprudenziali, adesso ne potremo approfondire dopo, ma lasciamo stare, in cui veramente, per esempio, una ginecologa che è stata condannata perché la gestante le aveva detto: devi farmi tutti gli esami per la mia condizione. La dottoressa aveva fatto gli esami appropriati secondo i protocolli per l'età, per le condizioni di salute di quella gestante, ciononostante il bambino o la bambina, mi pare, era nato malformato, e è stata condannata perché quando, secondo i giudici, quando una paziente dice di fare tutti gli esami necessari a scongiurare l'evento della deformità, tu devi fare tutti gli esami, anche quelli che non sono raccomandati secondo le linee di protocollo relative a quella specifica condizione. Ma ci sarebbero tanti altri esempi di questo tipo, per cui il medico viene totalmente piegato a quella che è la volontà della donna. Qui c'è un aggravante, perché qui il medico avrebbe l'alternativa dell'obiezione di coscienza e non è, purtroppo non lo percorre. Sullo sfondo, ma poi ne parleremo meglio quando faccio le mie note di sì, diciamo, io parlo di responsabilità in termini latamente giuridici e significativamente morali. Dopo si parla anche tecnicamente, ho fatto un riferimento a una sentenza, ma ce ne sono tante. Nella 194 il medico è totalmente deresponsabilizzato, sia moralmente che giuridicamente, perché deve eseguire. Infatti l'aborto legale sta introdotto in Italia principalmente come causa di deresponsabilizzazione penale del medico. Così come adesso l'eutanasia, eccetera, eccetera, c'è tutta una serie di processi in cui la figura del medico viene totalmente rimossa da ogni orizzonte di responsabilità morale e giuridica. Così pure, ma ne parleremo poi dopo quando parlerò delle ipotesi di cambiamento della 194, la figura del giudice tutelare. Anche questo, per esempio, Carlo Casini, che è stato presidente del Movimento per la Vita, con cui non mi sono trovato spesso d'accordo, però su questo lui batteva tanto. Voi sapete che se la minore chiede di riduzione di gravidanza senza l'intervento dei genitori, deve essere adito il giudice tutelare. La 194 dice che il giudice tutelare rilascia l'autorizzazione all'aborto. Ora, è l'unica norma in cui l'espressione "il giudice rilascia" non vuol dire che il giudice può decidere se rilasciare o no, rilascia e basta. Per cui il giudice tutelare, anche magari che in cuor suo ha delle idee pro vita, è obbligato a rilasciare alla minore, qualunque siano le condizioni, l'autorizzazione ad abortire. Qui siamo proprio alla follia, per cui sostanzialmente l'unica norma che io conosca nell'ordinamento, e non ne conosco poche, in cui il giudice ha una discrezionalità vincolata, cioè deve fare per forza una certa cosa, per il solo fatto che le parti vadano da lui, la parte. Quindi questi sono i pilastri della 194. Ogni proposta di miglioramento pro vita della 194 deve essere attentamente calibrata affinché non vada a rafforzare implicitamente o indirettamente uno di questi pilastri. Quindi non vada a ulteriormente diminuire la soggettività del concepito, non vada a rafforzare l'idea di decisione. C'è stata una bellissima manifestazione a Roma qualche tempo fa, "Io scelgo la vita". Per carità, va benissimo, è uno slogan che raccoglie tante persone, però secondo me è pericoloso, perché sulla vita non si sceglie, si sceglie per la vita, non si sceglie sulla vita, si sceglie per la vita. È una cosa diversa. Nel momento in cui noi entriamo nell'ottica di idee che sulla vita, per minori, per ragioni più o meno buone, più o meno valide, si possa scegliere, abbiamo già perso. Abbiamo già perso. È come se dicessi: ma dai, decidiamo che condizioni si può stuprare una donna. Ci sarà quello che dice sempre, quello che dice "ma di meno", poi ha raggiunto un buon compromesso. È lo stesso ragionamento. Come non si può decidere la dignità, del decoro e dell'integrità fisica di una donna, non si può decidere della vita di un essere umano concepito. Quando noi facciamo, anche nella migliore delle intenzioni, nella migliore volontà, una campagna per tentare di modificare la 194, sensibilizzare sulla 194, dobbiamo stare attenti. Poi c'è anche un altro caveat, ma ve lo dico dopo, a non rafforzare implicitamente o indirettamente uno di questi pilastri. Queste sono delle ipotesi che io vi do di modifica della 194. sono delle ipotesi che sono quelle più praticabili. Perché? Perché non stravolgono l'impianto della 194, ma la orientano di più in chiave di tutela della vita del concepito. Perché la 194, nonostante si chiama legge sulla tutela sociale della maternità, praticamente è tutta tesa alla soppressione del concepito. Immaginate, legge sulla tutela sociale dei monumenti, 22 articoli su come si demoliscono i monumenti. Favolo, perché? Perché lì tu non guardi al monumento per quello che è, guardi al monumento per quanto piaccia al suo padrone. È lo stesso ragionamento. Per il nostro ordinamento, per l'ottica di quella 194, la tutela della maternità non è la tutela del rapporto madre-figlio, non è la tutela di quella relazione biologica e oggettiva e indiscutibile tra una gestante e un concepito, ma è la tutela della volontà della donna di fare la vita che preferisce e del medico di assecondarla e di essere pagato per quello che fa. Vediamo alcuni punti su cui possiamo lavorare. Sono proposte che io faccio, sicuramente voi avrete idee migliori, queste sono le mie. Obiezione di coscienza. La norma sull'obiezione di coscienza penso che sia stata una delle idee più infelici, in concreto, non in astratto, nel tessuto della 194. Perché qui bisogna fare un po' un salto indietro, forse molti di voi conoscono come stanno le cose, ma per qualcun altro magari è una novità. Poi sapete che quando nel dibattito parlamentare l'area provvita vide che ormai era perduta la battaglia, chiese e ottenne come grazioso riconoscimento che il personale medico fosse esentato dagli interventi necessariamente diretti alla procedura abortiva. Anche qua ci sarebbe tanto da dire, soprattutto qui in Emilia Romagna, e poi ne possiamo riparlare, però per cui il personale obiettore di coscienza deve essere tenuto fuori da tutte le fasi della procedura abortiva. Ora, voi sapete che nella procedura abortiva è previsto un primo colloquio, salvo che ci siano ragioni di urgenza con un altro ragionamento, un primo colloquio che ha natura, e questo lo dicono tutti i giuristi, sia quelli pro vita che quelli pro volontate, informativa, dissuasiva, la natura di questo controllo, di questo dialogo. Cosa vuol dire? Che il personale sanitario, consultorio, non può limitarsi a prendere atto della volontà abortiva della gestante, ma deve, e lo dice la legge, indagarla e, ove possibile, scoraggiare le cause che limitino la volontà della donna di proseguire la gestazione. Quindi non è un colloquio neutro. Perché? Perché la 194 e in generale l'interruzione di gravidanza si collocano nell'orizzonte sociosanitario, quindi non sono soltanto una semplice prestazione sanitaria, ma una prestazione di natura sociale. E quindi, se io vedo una donna che chiede di abortire, devo capire perché vuole abortire, devo fare il possibile per scoraggiare questa volontà abortiva. Questo lo dice la legge. Ma se io sono obiettore di coscienza, non posso prendere parte a nessuna di queste procedure, quindi neanche al colloquio informativo dissuasivo. La morale è che le ragazze che vanno ad abortire parlano soltanto con medici non obiettori, soltanto con medici favorevoli all'aborto. Questo è il tessuto. Ecco perché non si ha notizia di un colloquio preabortivo che abbia visto il diniego dell'accesso all'aborto. Io ne conosco uno, in cui una donna si è andata a chiedere di abortire e il medico ha detto: guarda, ho indagato le cause, le potevamo rimuovere, non hai voluto rimuoverle, io non ti faccio abortire. Molte volte il personale sanitario è soltanto un ruolo notarile, perché l'idea proprio convinta, radicata, io parlo tante volte con queste dottoresse, con questo personale, è che loro devono limitarsi a prendere atto della volontà della donna. Ma la legge, che è pure una legge iniqua, una legge ingiusta, ma la legge non dice questo. Allora, una possibilità potrebbe essere il coinvolgimento dell'obiettore nella fase preabortiva, cioè che la fase strettamente informativa del colloquio e la fase dissuasiva si scindano e ci sia un primo colloquio realmente dissuasivo, con personale realmente preparato, che realmente possa presentare a questa donna un percorso psicologico, un percorso di tutela sul lavoro, un percorso di protezione da un marito che magari ti vessa e ti dice: guarda, adesso arriva il terzo figlio e non abortisci, io ti caccio di casa, tanto già non serve a niente, se solo a pulire i piatti, li pulisci male, eccetera, eccetera. Ecco, questa potrebbe essere una prima ipotesi che porta dal fronte pro vita. Non a caso i nostri, tra virgolette, avversari non vogliono che ci siano dei colloqui fatti da personale pro vita, perché pensano che li possano influenzare, perché aiutare qualcuno vuol dire influenzarlo. Quindi quando dicono meno obiettori per rispettare la legge, se volessimo rispettare la legge, che ripeto è una legge iniqua, una legge omicida, però dovremmo anche tenere presente che il colloquio iniziale è un colloquio informativo dissuasivo e il medico che non lo fa, in questi termini, commette omissione di atti d'ufficio. Commette un reato. Ancora, aborto della minorenne. Allora, il fatto, per esempio, che i genitori possano essere informati. Prevedere che i genitori vengano sempre informati, anche se possano scoraggiare la procedura abortiva. Però devono essere sempre informati. Attivazione dei servizi sociali. Questa è una cosa misteriosa, che una legge di tutela sociale arriva una minorenne che vuole abortire e non vengono attivati i servizi sociali. Cioè, allora, se una minorenne esce per strada e rompe i vetri di una macchina e i vigili lo becca, vengono immediatamente attivati i servizi sociali. Se una minorenne davanti alla scuola si fa le canne e la beccano, vengono attivati i servizi sociali. Se una minorenne viene trovata ubriaca fuori una discoteca, mezza nuda, e i genitori non si ritrovano, vengono attivati i servizi sociali. Magari solo per fare una visita a casa e finisce lì. Se una minorenne vuole abortire, non vengono attivati i servizi sociali. Qualcuno mi spiega perché? Se davvero vogliamo entrare nell'ottica di questa legge per cui il desiderio abortivo è una limitazione della libertà della donna di decidere se avere o no una gravidanza, eccetera, eccetera, o magari ne è un'espressione in condizioni particolari, perché non si possono attivare i servizi sociali a sostegno di questa ragazza e della sua famiglia? Qui otterremo due risultati. Il primo risultato è che finalmente la procedura abortiva della minore emerge dalla sua situazione di cripticità, di silenzio, di nascondimento, i famosi aborti con lo zainetto, cioè parti, vai ad abortire e torni a casa, i tuoi genitori magari non sanno neanche niente, non sanno neanche niente. E poi direttamente il controllo della società su quella famiglia farebbe emergere determinate situazioni che magari porterebbero anche a scoraggiare la volontà di abortire, perché ti trovi di essenza sociale a casa. Ruolo del giudice tutelare, torniamo a quello che ho detto prima, cioè il giudice tutelare dovrebbe avere un ruolo maggiormente attivo, dovrebbe poter entrare nel fascicolo, come dovrebbe, non solo a titolo notarile, e dovrebbe poter verificare se la volontà abortiva di quella ragazza minore è effettiva, b chi la costringe ad abortire, perché una minorenne è sempre costretta ad abortire, raramente sceglie proprio alla piena consapevolezza, c se ha la piena consapevolezza della conseguenza delle sue azioni, d se l'evento abortivo può essere più traumatico dell'evento gravidanza e se quella ragazzina ha le capacità di crescere un figlio o no, o se ha attorno a sé un nucleo sociale che è in grado di crescere quel bambino. Magari lei non ci riesce, ma il papà e la mamma sì. Se lei è minorenne, i genitori avranno 40 anni. Quindi probabilmente possono darle una mano a portare avanti questo bambino. Tutto questo oggi non si fa. Tutto questo oggi non si fa. Come se il figlio della minore valesse ancora meno del figlio della maggiorenne. Questa è una situazione in cui si può entrare e si può entrare sempre, ovviamente, se ci si rende conto sia che il concepito è un soggetto da tutelare, ma anche semplicemente se si vuole dare in un'ottica, a mio giudizio sbagliata, ma in questo caso, come dire, coerente con i nostri fini, un'effettiva rilevanza alla libertà della donna, delle sue condizioni, soprattutto al contesto, perché il contesto non è la libertà, il contesto molte volte coarta la libertà. Quindi capire perché questa ragazzina viene ad abortire con lo zaino, che cosa vuole dallo Stato quando chiede che suo figlio sia distrutto. Che cosa vuole una ragazzina che vada ad abortire? Vuole veramente che la creatura che porta in grembo venga distrutta o vuole esprimere un'altra situazione rispetto alla quale noi abbiamo il dovere di farci carico? Questo vale anche per le maggiorenni, ma ancor più per le minori. E visto che in questo caso viene coinvolto anche il giudice tutelare, che ha questo preciso compito, per tutti gli altri minori, non vedo perché non debba farlo per la minore incinta. Non riesco a capire perché non lo debba fare. Aborto del concepito disabile. Ecco, questo per esempio sarebbe tanto da dire, no? Cioè, sappiamo bene che purtroppo questa è una percentuale che è in costante crescita, quella dei concepiti disabili distrutti con la 194. Parliamo dell'aborto cosiddetto fino al sesto mese. In realtà la 194 non fissa una data, dice semplicemente finché il feto non ha capacità di vita autonoma, per cui ci si è assestati da tempo sul cosiddetto discorso del sesto mese. In realtà sei mesi era il limite minimo di sopravvivenza quando la 194 è uscita nel 78, oggi il limite è parecchio più basso. Quindi fissare almeno questo limite con l'obbligo di rivederlo. Per cui non si può adesso abortire un bambino al sesto mese, cioè abortire un bambino al sesto mese, poi nel sesto mese sono dei parti e il bambino viene lasciato a morire. Non si può più pensare che al sesto mese un bambino non sia in grado di vivere autonomamente fuori dalla pancia della mamma. Certo, potrà avere delle difficoltà, non è certo una passeggiata nascere a sei mesi, assolutamente, ma le chance di sopravvivenza senza esiti sono ottime. Quindi non si può più dire che si può abortire fino al sesto mese, non è corretto. Diagnosi esatta della psicopatologia materna. Voi sapete che l'aborto fino al sesto mese, l'aborto cosiddetto terapeutico, non si fa solo se il bambino ha una grave patologia, ma anche se la prosecuzione della gravidanza può causare un serissimo pericolo per la salute della madre, psichiatrico. Bene, vogliamo una diagnosi precisa. Se lo Stato ci deve entrare con tutti i crismi, per cui per darti l'autorizzazione a un atto così grave, io devo sapere esattamente quale sia il tuo problema, non solo, qui non l'ho scritto. Dopo che io ho dovuto sopprimere il concepito perché ritenevo che fosse disabile, io voglio sapere se era disabile veramente o no. Perché a volte ci sono errori diagnostici che portano a abortire bambini che in realtà erano sani. Non si può sapere che fine fa questa creaturina lasciata a morire o fatta a pezzi, buttata nei rifiuti ospedalieri. Posso sapere se questo era veramente disabile o no? Anche in questo vogliamo deresponsabilizzare il medico? Anche di questo sangue ci vogliamo lavare le mani? Io ce l'ho particolarmente con questa situazione dell'aborto che è concepito disabile. Non solo perché è una percentuale che cresce sempre di più, ma anche perché dimostra ancora una volta l'assoluta indifferenza che la nostra legge rivolge ai più deboli dei deboli. Pensate, la creatura assolutamente incapace, incosciente, il bambino ritardato, il bambino indifeso, sono quelli che noi cattolici, che siamo tutti per le streghe, per l'inquisizione, noi siamo quelli delle crociate e tutto quanto, no? Diremmo che quel bambino lì lo battezzi e va in paradiso dritto perché è un'anima innocente, e invece uccidendolo prima di nascere lo privi anche del paradiso. Quelli che sarebbero stati sicuramente i primi candidati ad andare in paradiso non ci vanno. Perché se muore senza battesimo non va in paradiso.
San Tommaso d'Aquino, no?
Non è colpa del bambino, come fa?
Non è un discorso di colpa, signora. Anche se uno muore non confessato, non per colpa sua non va in paradiso. Non muore in stato di grazia. Adesso è un altro discorso, Mi sono concesso questa digressione che sto pagando a caro prezzo. Allora, poi ne possiamo parlare. Allora, scusate se sono cattolico. Rating delle strutture. Ecco, questa è un'altra cosa sulla quale sarebbe bello parlare. Cioè, perché i consultori che hanno il 100% di colloqui abortivi che finiscono con l'aborto devono essere ritenuti come atti idonei a svolgere la loro funzione, che sarebbe di tutela della maternità? Allora sarebbe bello fare un processo di rating, cioè di valutazione del consultorio in base a quanti colloqui abortivi sono finiti senza l'aborto, e in base a quello ti do più fondi, perché vuol dire che hai svolto realmente una funzione di prevenzione, di limitazione quantomeno dell'interruzione della gravidanza, un ruolo proattivo che non c'è in barba alla ragione d'essere stessa dei consultori. E vincolare, questo ci tengo molto, io insegno diritto sanitario 8 anni all'università, quindi so come funzionano queste cose, vincolare i fondi e le erogazioni regionali, perché la sanità cammina sulle regioni, a questo tipo di risultati. 100% colloqui abortivi, 100% aborti, e mi dispiace, ti prendi il minimo. 30% aborti sventati, perfetto, tu avrai dei buoni fondi, un buon rating, ti prendi qualcosa di più. 70% sono già troppi, però quel 30% lì ti voglio premiare, ti voglio aiutare. stai facendo quello per cui sei pagato. Il consultorio, e ci risiamo per la 194, che è una legge che io aborro, però non è pagato per fare gli aborti, eh? Non è pagato per questo, anche se dicono gli obiettori fuori dai consultori, perfetto, ma anche chi resta nel consultorio non è che può far abortire così a cuor leggero. La legge non dice questo, la legge istitutiva dei consultori, neanche la 194 lo dice. Poi sono normative regionali un po' creative da questo punto di vista, e magari qualcuno guarda dall'altra parte, però non dovrebbe. Relazione su interventi antiabortivi, il consultorio dovrebbe, le strutture in generale, gli ospedali dovrebbero dire cosa hanno messo in campo per scongiurare la decisione abortiva, quali interventi concreti, che protocolli di azione ci sono, con che associazioni stai interagendo tu, chi hai chiamato a fare i colloqui, che formazione hanno i medici che fanno i colloqui, mi fa una relazione su questo? Oggi non c'è, oggi la relazione è: abbiamo fatto questo, abbiamo somministrato l'anticoncezionale, abbiamo fatto questa cosa qui, ma non c'è un reale disamina delle iniziative atte a scongiurare l'aborto, perché i consultori non vogliono scongiurare l'aborto. Possono aiutare a non abortire se la donna è già determinata a non abortire, ma non riescono a indagare, a superare quella volontà. Corsia preferenziale per il mito, questa è una banalità, la donna che voglia abortire e realmente si faccia scoraggiare da questa volontà deve avere la preferenza, per, se sono richiesto ovviamente le sue condizioni sociali di contesto, perché il bambino abbia subito una sistemazione acconcia al fatto di provenire da un contesto di gravidanza difficile, non voluta. Quindi un aiuto concreto a queste mamme, a queste donne, a tenere un bambino che, è inutile dirlo, a volte in un progetto di vita, in una realtà di vita, in una strada che si è immaginato, può pesare. E quindi dargli una mano, ok? Dargli una mano, ti aiuto a portare il peso. Non ti tolgo il peso dalla schiena e te lo butto per terra, sono due cose molto diverse, ok? Il Cireneo ha aiutato Gesù a portare la croce, non è che gliela buttata per terra e ha detto poi ce ne andiamo, è un po' diverso. Vabbè, quindi io penso a un'Italia senza 194, no? O comunque come arrivarci, o come modificare la 194, un'Italia in cui tutti abbiano la possibilità e il diritto di nascere come la natura gli riconosce, è come il diritto nella sua accezione più alta, nella sua ragion d'essere, riconosce. Io mi permetto di dire due cose. Una è che sicuramente tutti hanno idee migliori delle mie per modificare la 194. Ognuno di noi, specie quelli che sono sul campo direttamente a contatto con queste mamme, con queste situazioni, che sono nel sociale, che sono nella... hanno messo le mani nel sangue di queste persone, avranno sicuramente idee migliori e più penetranti delle mie. Però mi permetto di indicare due canoni assoluti da rispettare, a mio modesto avviso. Il primo ve l'ho già detto, nel proporre le modifiche alla 194 non bisogna mai rafforzare i pilastri della 194, quindi mai, mai proporre qualcosa che rafforzi l'idea che la donna possa decidere, che ci sia una decisione buona e una decisione cattiva. La decisione sulla vita altrui è sempre cattiva. Che amplifichi il concetto di responsabilizzazione del medico, che riduca ancora di più il ruolo del padre, che riduca ancora di più il ruolo della famiglia. Noi dobbiamo lavorare sempre per aumentare queste cose che la 194 vuole conculcare, vuole ridurre, vuole silenziare. Se noi aumentiamo, se noi accresciamo l'impatto, la rilevanza di queste cose, necessariamente avremo un effetto pro vita, necessariamente, perché remeremo contro quella che è la logica di fondo, dichiarata e non dichiarata, della 194. Ah, che poi qualcuno dice, vabbè, serve tanto dire che la 194 ha copertura costituzionale perché nel 75 la sentenza della Corte Costituzionale ha detto che c'era l'aborto legale. La sentenza della Corte Costituzionale del 75 dice una cosa completamente diversa, ma da quello che dice la 194, ma lasciamo stare. Ultimo, sempre distinguere chiaramente compromesso dalla gradualità. Allora su questo dobbiamo essere anche molto chiari. È chiaro che, come vi ho detto prima, è praticamente impossibile d'amblè cambiare la 104 e addirittura spazzarla via. È impossibile, bisogna lavorare poco alla volta, bisogna, come si diceva, come diceva sempre Mario Palmaro, bisogna eroderla, no? piano piano, ma sempre distinguendo compromesso e gradualità. Cosa vuol dire? Apparentemente l'esito di un compromesso e l'esito di una gradualità sono la stessa cosa, sono sempre una via di mezzo, un passettino, un piccolo punto tra due estremi, ma il compromesso è quello che dice, tutto sommato sai che ti dico, va bene così. La gradualità è quella che dice, siamo arrivati qui, non mi basta, non mi basta. Questo è importantissimo per non cadere in quell'equivoco in cui siamo già caduti ai tempi della legge 40 sulla fecondazione artificiale, in cui si ritenne che la fecondazione omologa fosse tutto sommato un compromesso accettabile. Era un compromesso, come tutti i compromessi sulla vita è inaccettabile per definizione. Non esiste sulla vita altrui un compromesso accettabile, perché stiamo spendendo soldi che non sono nostri. Quando io decido, alcuni possono essere uccisi, alcuni no, non sto parlando di me, sto parlando degli altri. E che signoria ho per dire che in certe condizioni va bene, in certe condizioni va male? È una signoria indegna che il diritto non mi può dare, non me la può dare, io non me la posso arrogare. Allora, quando si parla di compromesso e quando si parla di gradualità, bisogna avere sempre la lucidità di riconoscere che si arriva per tappe a un traguardo, ma tappe sono di un cammino che deve restare coerente, altrimenti per un passo avanti ne facciamo 10 indietro, e la storia della 194, della legge 40 ne è un classico esempio, per cui passata la fondazione omologa è venuto fuori tutto il resto ed era inevitabile ed era stato detto e non ci siamo voluti ascoltare, e abbiamo avuto delle persone con o senza talare che hanno detto che quella era una buona legge, ed ecco dove siamo. Ecco dove siamo. Sapete che dal 2008 la fecondazione artificiale fa più morti dell'aborto. Distrugge più concepiti dell'aborto, la fecondazione artificiale. Però è un buon compromesso. Qualcuno ha detto che era una buona legge. Quindi quello che voglio arrivare a dirvi io è la 194 si può modificare, non ci sono le condizioni adesso, ma le possiamo creare. Il fatto che non ci siano le condizioni non deve portarci a disarmare, anzi ci deve portare a creare quelle condizioni. È un'opportunità. Mi viene in mente un mio mentore, una persona che adesso non c'è più, voi non lo conoscete, che citava sempre questo esempio, no? Dei venditori di scarpe in Africa, no? C'è una ditta che produce scarpe e manda due venditori di scarpe in Africa. Torna il primo venditore e dice: no, guarda, è una tragedia, è impossibile, lì le scarpe non le porta nessuno, facciamo vendere scarpe in Africa. Poi arriva l'altro e dice: è una fortuna, nessuno ha le scarpe, possiamo venderle a tutte. Il ragionamento è sempre quello, cioè il fatto che non ci siano le condizioni per creare un impatto di questa coscienza provvita che in Italia c'è, dorme, non c'è. Sulla 194 adesso non ci sono, ma non vuol dire che non le possiamo creare. Il fatto che qualcuno abbia blindato il testo della 194, forse perché si temeva che potesse essere peggiorata, probabilmente andava così, non lo so, non ci deve esimere dal lavorare per creare le premesse perché ciò possa avvenire. In questo non dobbiamo delegare niente alla politica, dobbiamo muoverci noi, generare noi coscienze. Generando coscienze si genererà fatalmente un'elite culturale sociale che sarà una fonte di pressione su un politico che prima o poi, per convenienza, magari non per fede, ma per convenienza, ci darà retta. È un percorso lungo? Certo, un percorso lungo, che problema c'è? È un percorso lungo, lo facciamo. Intanto dovremo subire sconfitte, sì, le subiremo, non è un problema, siamo pagati per questo. L'importante è andare con determinazione in una certa direzione. Ed è una direzione pulita, perché la direzione della difesa del debole, dalla quale a noi non viene nulla in termini di interesse personale. Noi non siamo persone che fanno carriera in questo modo, non siamo persone che guadagnano in questo modo, a differenza dei medici abortisti, non siamo persone che fanno carriera in questo modo, a differenza degli psicologi, degli altri soggetti politici o parapolitici che si arricchiscono su questa cosa. È una battaglia pulita che noi abbiamo il diritto e il dovere di portare avanti. Tutto quello che ci dovrebbe scoraggiare ci deve incoraggiare a fare quello che possiamo, muovendo le coscienze e cercando, ognuno sul suo posto, di fare testimonianza e di fare annuncio con i figli, con gli amici, con i conoscenti, con carità, con sensibilità. Il diritto è l'ultima di queste dimensioni, l'ultima, la prima dimensione della coscienza morale diffusa che noi dobbiamo suscitare. Non dobbiamo aspettare che ci sia un politico che ci toglie le castagne al fuoco, non è così. In tutta la storia di queste delle battaglie per i diritti delle persone non sono mai stati politici a togliere le castagne al fuoco. finché non ne potevano più di sentire quello che ti diceva fai così, fai così, e per convenienza l'hanno fatto. Secondo voi Trump perché ha fatto quello che ha fatto? Forse ci crede, non lo so, non sto nella testa di Trump, ma aveva decine, centinaia, migliaia di voti che si sarebbe giocato se non avesse fatto quello che ha fatto. E allora, come dice il Vangelo, no? Se il giudice alla vedova molesta che bussa in continuazione gli farà giustizia, le farà giustizia non per pietà, ma perché non ne può più. E noi siamo vedove moleste. Non stanchiamoci di bussare, non ci buttiamo giù e non facciamo passi falsi di fare finte modifiche che in realtà rafforzano quello a cui noi siamo ostili e fanno un favore a chi invece favori a noi non ne farà mai. Grazie.
Massimo, non solo nel contenuto ma anche nel rispettare i tempi. Adesso volentieri possiamo, se qualcuno vuole intervenire, abbiamo insomma almeno una ventina di minuti, se vuol fare domande o riflessioni, assolutamente, prego, iniziamo.
Posso?
Certo, a voce alta o con qualche...
No, a voce alta. A proposito delle modifiche che lei propone, che lei come impostare l'atteggiamento verso le modifiche? Cosa ne pensa della raccolta firme che hanno fatto per l'inserimento all'interno della legge del battito, dell'ascolto del battito? Perché io mi sono confrontato con persone, anche io sono andato a firmare pensando che potesse essere, però il ragionamento che viene fatto è che se io obbligo la donna a dover ascoltare questo battito è una violenza nei confronti della donna. Io mi sono chiesto, ma è la violenza al figlio? Se è un senso di poco positivo, forse va bene. Lei allora, cosa dice?
Allora, io...
Come
dice
soprattutto questa cosa?
Allora, no, beh, finirà che come altre che hanno raggiunto ben altri numeri, sarà ferma lì e finirà là. Allora, io su Un cuore che batte ho scritto, io collaboro con un blog che si chiama Radio Spada, purtroppo ho dovuto ridurre moltissimo la mia attività come biodicista, quindi ho scritto veramente poco su questo tema, ho fatto anche qualche video con degli amici, e vi dico qual è la mia posizione, che vale tanto quanto la vostra, anzi probabilmente di meno. Allora, Il cuore che batte è esattamente una proposta che rafforza la 194, perché Il cuore che batte dice decidi consapevolmente, ma decidi. Quindi non va a scalfire l'ottica di fondo della 194. Oltre a ciò c'è un paio di problemi, solo un paio, ci sarebbero altri, però poi vi dico anche le cose buone, però per cui secondo me non è che chi ha votato, chi ha sostenuto ha sbagliato, io non l'ho fatto. Però allora, innanzitutto non è chiara la conseguenza per la donna o per il medico nel caso in cui non accettasse di ascoltare il battito, perché chiaramente ascoltare un battito non è una cosa che tu puoi fare per forza, è che te lo metti in una camera anecoica con i diffusori a 600 decibel col battito, è impossibile. Quindi se la donna si rifiuta, quali sono le conseguenze? Per esempio, se la donna si rifiuta, il medico può fare lo stesso l'aborto? E se il medico è lui che non glielo fa sentire, che succede? Non lo possiamo sapere questo, e la legge e la proposta di legge non ne parla. La cosa buona, secondo me, e secondo me è lì che voleva arrivare chi l'ha promossa, non era tanto raggiungere lo scopo in sé, che era irraggiungibile, perché sappiamo che la 194, come ho detto prima, è strablindata, non c'è modo proprio di toccarla con un ditino. Forse era una sorta di chiamata alle armi del popolo provvida per dire contiamoci, cioè facciamo vedere quanti siamo, no? Effettivamente da questo punto di vista comunque i numeri sono stati relativamente confortanti. Quindi in questo senso indiretto può aver raggiunto un buon risultato. Nel senso concreto invece di proporre quella modifica lì, secondo me, ma ripeto è il mio avviso, da un punto di vista giuridico era tecnicamente indefinita, perché non ci sono le conseguenze di che succede se quella cosa non si fa. Dal punto di vista più strettamente dell'impianto della 194, I famosi pilastri, la decisione su un soggetto, non vengono scalfiti, vengono rafforzati. Per cui io personalmente, in coscienza, mi sono sentito di non andare, sono stato combattuto, di non andare a firmare. Non biasimo chi abbia firmato, perché so che alla fine siamo tutti dalla stessa parte da questo punto di vista. Chi ha firmato e chi non ha firmato, con gli scrupoli che ho io, chi non ha firmato perché è un accordo di ragionamento. Quindi non mi sento di biasimare chi abbia firmato. Io ho le ragioni, ho esposto qui le ragioni per cui io non ho firmato. Però, ripeto, cioè, avrei fatto una cosa diversa se avessi voluto fare, se avessi voluto lanciare un sasso in piccionaia, per dire, da questo punto di vista, avrei fatto una cosa diversa. Tra l'altro c'è un senatore della Repubblica che eroicamente ogni legislatura ripropone la solita proposta di legge, che non viene neanche calendarizzata, del riconoscimento di capacità giuridica al concepito. Si può fare anche il nome Maurizio Gasparri, che con un pasdaran ogni volta babam, 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 non gli viene neanche calendarizzato. Però per dire che comunque a suo tempo la proposta di legge ha corso 1 milione di firme. Quindi insomma, questo per dire che è difficile, si tratta comunque di gettare il seme sull'asfalto. La mia idea è che forse questo seme tanto buono non era direttamente, però vuol dire che c'è qualcuno che semina, e questo è buono, secondo me, questo è buono.
Ed è una forma di testimonianza.
È una forma di testimonianza, è una forma di testimonianza. Io penso, ma questa è una cosa, un mio parere, giusto una riflessione tra amici, penso che se questa cosa fosse stata fatta già solo 10 anni fa, in cui c'era una consapevolezza, un'elite culturale provvita più spessa di quella che abbiamo adesso, sarebbe stata fatta in maniera diversa. Avremmo avuto qualcosa di veramente spendibile, più bello di questo. Però già questo, ripeto, per l'intenzione indiretta che mirava a conseguire, può andare. Il testo in sé, per me, non è un testo accettabile. Mi dispiace perché tanti amici l'hanno sostenuto, anche gli amici di Rita e Vita, tante persone sono spese, hanno fatto una campagna per questo, e capisco le loro intenzioni e va benissimo, perché conosco le loro intenzioni. Chi però dovesse conoscere le loro intenzioni dal testo della legge, non so che idea si farebbe. Dal testo della legge non so che idea si farebbe. L'idea sarebbe, una volta che hai sentito il battito di tuo figlio, puoi abortire. Non lo so se questo sia un messaggio eccessivamente, come dire, salutare. Ecco.
Vai Francesco. Allora, intanto avevo una piccola battuta vista, vado, posso parlare da qua?
Sì.
Mi sentite?
Sì.
Ok. Penso da un corteo pro-aborto americano, non mi ricordo, dei cartelli con scritto l'aborto manda i bambini direttamente a Dio. Questo lo sanno anche i nostri avversari.
C'erano anche giovanotti, ci sono bimbi che non nasceranno perché magari qualcuno ha deciso, ci sono bimbi che hanno un futuro e saremo dritti in paradiso. Però io pure giovanotti, quindi non sono.
Anche D'Andrea lo diceva, ah, per un po'.
No, vabbè, comunque niente, l'altro discorso di cui parlavo con la mamma prima era sul bollo auto, no, dicevi. Ecco, discorso bollo auto, ad esempio, lo fai con il metodo Giovanni XXIII. E niente, io tuttora faccio coming out, tuttora continuo a non pagarlo. A parte il fatto che comunque la tassa di possesso è anche proprio opinabile come concetto, ma ho scrissi delle mail una dietro l'altra anni fa a ACI, provincia, regione, ministeri, eccetera, insomma, dicendo mettetemi nero su bianco che nemmeno un centesimo del mio bollo verrà usato per pagare gli aborti e io ricomincerò a pagare il bollo. Qualcuno non ha proprio scritto, quelli che mi hanno scritto non siamo autorizzati a divulgare queste informazioni.
Basterebbe il bilancio regionale. No, beh sì, questa obiezione di coscienza fiscale è un tema veramente importante, sarebbe bello. Adesso non so attualmente quale sia la percentuale di spesa sanitaria attualmente destinata all'aborto, no? Potrebbe
sì,
dire pago X tasse meno quella percentuale.
I calcoli che aveva fatto la Papa Giovanni, della Papa Giovanni anni fa era circa il 5%.
Il 5% della spesa sanitaria?
Oh,
No, sì, no, scusa, 5 euro, 5 euro, scusa, 5 euro, sì, 5 euro all'anno da ogni singolo contribuente, sì, non singolo, scusa.
È probabile che sia così, c'è uno studio di Benedetto Rocchi di tipo un paio d'anni fa che stimava più o meno quella percentuale lì pro capite. Sì, quello è uno strumento che si può provare a percorrere per avere, diciamo, come dire, una reazione civica, anche perché per 5 euro di scostamento nessuno ti verrà a richiedere nulla.
Infatti
anche
la Massi l'ha fatto con l'obiezione, ma poi ha avuto dei problemi.
No, vabbè, il fermo amministrativo è un pezzo di carta che dice la tua macchina è ferma, appunto, basta, non ha conseguenze.
Ci sarebbe tanto da dire, io quello che posso... Sì, adesso diciamo la giurisprudenza si è resa molto indulgente sul fermo amministrativo, prima addirittura c'erano delle compagnie assicurative che dicevano non ti risarcisco se giri con... Adesso no, però insomma sì, l'obiezione di coscienza fiscale è sicuramente un percorso molto significativo, molto interessante, però se non è accompagnato da una campagna di sensibilizzazione, sì, va bene, però lascia un po' le cose come stanno. Se invece voi dicesse, che ne so, lo 0,05% della spesa sanitaria di una regione, lo sai, viene destinata alle riduzioni di gravidanza, paga lo 0,05% di tasse in meno, cioè probabilmente uno andrebbe in galera per una cosa del genere, sarebbe sanzionato amministrativamente, però potrebbe essere una campagna non da poco. Per me però le strategie di intervento sono diverse, sono altre. Allora noi secondo me dobbiamo prendere coscienza di una cosa. Noi adesso abbiamo 15 giudici della Corte Costituzionale, quelli che hanno deciso sul caso Cappato, 15 ne sono, no? Sono tutti e 15 di sinistra. Anzi, uno è di centro, gli altri sono di sinistra. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la storia di queste cose, purtroppo, l'hanno sempre fatta le elite. Fine. Allora noi dobbiamo dal basso produrre una coscienza di persone che sappiano generare negli anni delle elite che vadano lì. Amy Coney Barrett, giudice della Corte Suprema Americana, per esempio, no? Tutti questi, è un'elite quella lì, ma un'elite orientata santamente, ma è stato il risultato di 50 anni di marce per la vita, tutte senza il benché minimo compromesso, e sei arrivato lì. E noi questo dobbiamo fare. Dobbiamo da un lato testimoniare per creare un tessuto diffuso, come se fosse una terra buona, da cui germoglieranno quelle persone, quei giornalisti, professori universitari, giudici, giuristi, medici, che sappiano dire questa storia deve finire. Non può essere che si aiutano le donne in difficoltà distruggendo il bambino, non può essere che uno Stato sia assolutamente indifferente alla sorte dei suoi cittadini più deboli e difesi. Non può essere. Non può essere. Anzi, non è indifferente, paga chi li distrugge. È peggio che è nemico dei suoi cittadini più deboli e difesi. Questa secondo me è la strada. È una strada lunga, torno a dire, ma non ne vedo un'altra, nel mio limitatissimo punto di vista, non ne vedo un'altra.
Posso dire una cosa? Non so se vado fuori tema, non vorrei andare fuori tema. Io penso, nella mente di un adolescente che nella scuola di adesso gli fanno insegnamento, istruzione sessuale, e gli vanno a dire che gli insegnano tutti i metodi di contraccezione, nessuno gli parla della castità, niente, non è un argomento che non esiste, e gli dicono se poi capita l'aborto si può abortire e tutto quel che fa. Ecco, nella mente di un ragazzino, adolescente, che cosa può scattare? Io dico l'immagine di una donna che è la propria madre, che dice, ecco mia madre, io sono nato perché mia madre mi ha accolto, però mia madre era libera, se voleva, di abortire. Ecco, che cosa può succedere nell'adolescente? La mia domanda. Cose molto gravi, direi.
Certo. Beh, è il discorso del sopravvissuto. Ce ne sono io perché mia madre non mi ha ucciso. Qualcuno può arrivare a ragionare così. Avete visto Schindler's List? In cui a un certo punto questo gerarca nazista completamente impazzito parla con questi ebrei, uno di questi ebrei gli dice guarda che lasciare in vita le persone è una grandissima fonte d'amore, no? E quindi lui pensa di essere buono perché a suo piacimento non uccide alcuni nel campo di concentramento, mentre gli altri li fa morire, finché a un certo punto impazzisce e per divertimento comincia a sparare ai bambini da lato. Allora noi non possiamo accettare che l'amore verso un figlio sia non ucciderlo. che sarebbe come dire che il pilota sa portare l'aereo perché non mi ha fatto schiantare. Beh, insomma, non penso che sia un merito non far schiantare l'aereo. Eppure la vita dei passeggeri dipende dal pilota dell'aereo, esattamente come la vita del figlio dipende dalla madre in quel momento. Ma quella non è una signoria, quella è una responsabilità.
È proprio l'immagine della madre però che viene disturbata, che viene distrutta. La madre non è più nell'immagine, nella coscienza, la persona che è, come deve essere la madre, che accoglie il figlio in tutte le maniere. È la madre matrigna.
No, non è una madre matrigna, è una madre che ha signoria sulla vita del figlio.
Sì, appunto, perciò quel poveretto dice io dipendo, sono dipeso completamente. La mia vita è dipesa da quella donna, siccome poi non ha nemmeno un'istruzione religiosa, nemmeno poveretto all'idea di Dio.
Sì,
cioè,
diciamo,
io penso che sia un disastro, veramente.
Diciamo che il concetto di educazione religiosa può aiutare, anche se adesso l'incidenza del pensiero religioso su questi temi si sta perdendo molta presa, nel senso che ci stiamo avviando verso un orizzonte in cui molti cattolici sono poco cattolici e pochi cattolici sono molto cattolici, se lei a questo si riferisce. Quindi neanche più questa remora c'è. Poi chiaramente se ci mettiamo l'educazione affettiva nelle scuole, io dico sempre quando parlo di educazione affettiva, oh, sono quelli dei banchi a rotelle, sono sempre gli stessi, quindi dove vogliamo andare a finire? Cioè alla fine sempre lì andiamo a finire. La scuola non può insegnare l'educazione affettiva, come fa la scuola? Poi deve insegnare rispetto, ma il rispetto di tutti. Cioè devi insegnare il rispetto, ma prima di tutti per se stessi. Se io ti dico usa il contraccettivo, fai quello che ti pare, non ti stai insegnando a rispettare te stesso. Come posso insegnarti a rispettare un altro? Usa il contraccettivo e fai quello che ti pare, vuol dire fondamentalmente usa te e un altro come un oggetto. Tanto vi divertite, quindi va bene. Questo concetto qui è la negazione del rispetto, è la negazione dell'educazione, della negazione dell'affetto. L'educazione all'affettività è questo. O, per altro verso, è non picchiare la tua compagna. Ma, santo cielo, cioè, questo è il minimo. Cioè, non è l'educazione. Cioè, l'affettività vuol dire avere un amore immenso per se stessi, che non è piacersi, è rispettarsi. Rispettarsi vuol dire che io ho dei limiti anche rispetto a me stesso. Ma se noi i limiti non li vogliamo. C'è quello che dice, no? Ma chi si fa fare l'eutanasia? Che male fa? Muore lui, mica muori tu. No, perché c'è qualcuno che lo ammazza. Quindi non è che muore lui, se no si suiciderebbe, non si sta suicidando, c'è qualcuno che lo uccide. Però, anche ragionando in astratto, è la negazione dell'amore per sé, del rispetto per sé. Lì c'è ancora altro da fare, c'è ancora altro da fare, sarebbe tanto riflettere sul ruolo del limite. Però ecco, la scuola potrebbe provare a insegnare questo, ma come si fa? Cioè, noi stiamo caricando, secondo me, la scuola di una valenza educativa suppletiva perché le famiglie non le educano più, le educano molto poco e con sempre maggiore fatica. E quindi deve pensarci alla scuola, una scuola poveretta che può fare. Cioè già quando ti insegnato un po' di latino, un po' di greco, un po' di matematica, un po' di... già ha fatto tanto, eh. Io non ci vedo solo un disegno perverso, ci vedo anche un'inadeguatezza strutturale, perché stai chiedendo ad una cosa di fare ciò per cui quella cosa non è fatta. Molte volte dice a scuola di fannellaggio del cervello, sì è vero, può capitare, soprattutto in chiave anticattolica, le stupidaggini sulle crociate, le stupidaggini sull'inquisizione si imparano lì, ma di fatto tanti valori devono essere insegnati dalla famiglia. Se la scuola ti insegna una cosa, ma a casa tua te ne insegna un'altra, magari nella ribellione propria dell'adolescenza tu la rifiuterai quello che ti insegnano a casa. Però il genitore accorto saprà piantare un seme che a tempo debito germoglierà, dopo tanto tempo, dopo che magari tua figlia ti ha schifato, tuo figlio dice ma tu non sai fare niente, tu sei vecchio, ma che ne sai io adesso, eccetera, eccetera. Poi dopo un po' di tempo, magari a 30 anni solo nella sua stanza si ritroverà di quello che gli avevi detto tu. Tu non lo saprai mai. Questo lo puoi fare, non lo può fare la scuola. Questo lo può fare un genitore, solo un genitore lo può fare. Lo può fare. Quindi il ruolo della scuola, secondo me, è un ruolo che in questo caso qui è inadeguato, è gravemente. E poi alla fine se lo fanno scivolare molto addosso, non è tanto questo il danno. Oltre al fatto, ci sono dei bellissimi studi, per esempio di Giuliano Guzzo, che penso voi conoscerete, che dice che laddove si insegna l'educazione sessuale aumentano gli aborti, aumentano le malattie venere, aumentano le violenze, cioè quindi oggettivamente non è come dire il comunismo, no, perché non è abbastanza, ci vuole ancora più comunismo e ancora più morti, perché ci vuole ancora di più, e vabbè, che ti devo dire, cioè, se non ci rendiamo conto di questo.
Per poter dare risposte a chi li avanza questi concetti.
Beh, in parole sintetiche, allora, il concetto nell'orizzonte provita siamo dinanzi a un'antropologia in cui l'uomo conosce un limite che non si è dato da sé. Perché se il limite me lo do da me, non è un vero limite. Lo posso spostare. Quindi se io ritengo che mi debba arrestare dinanzi alla vita altrui, o meglio, dinanzi alla impossibilità, al divieto di privare qualcuno della vita, perché voi sapete il diritto alla vita non esiste. Io non ho, non è che se muoio mo faccio caso al Padre Eterno. Il diritto alla vita vuol dire che ho diritto a che nessuno mi privi della mia vita. Questo è il diritto alla vita, attenzione. Ma se io ritengo che quello sia un imperativo, che è nella mia natura, cioè non me lo sono dato io perché se ammazzo qualcuno mi faccio schifo, ma perché proprio la mia natura non è fatta per uccidere qualcuno, ok? Sono in un'antropologia di questo tipo, cioè in cui connesso alla natura umana c'è il limite della natura umana, e il limite più maestoso che noi troviamo in termini esclusivamente laici, poi sarebbero quelli di teologia, ma lasciamo stare, è il non uccidere. Poi qualcuno dice non uccidere l'innocente, ci sarebbe tanto da dire su questo, però prendiamo il non uccidere. Nell'ottica invece pro voluntate siamo in un'antropologia che non conosce il limite, anzi vede il limite come una sorta di abbrutimento della natura umana che deve essere superato di per sé perché di fatto non esiste, è il limite che ti dai tu, siccome tu te lo dai, tu te lo puoi togliere, tu lo puoi spostare e nessuno può dirti dove deve essere collocato il tuo limite, per cui tu puoi essere favorevole all'aborto ma non uccideresti mai un gattino. Questo è un limite innaturale che ci diamo da noi e in quanto tale non è un vero limite. Essendo un limite innaturale, è un limite che va contro la nostra natura e prima o poi ci fa del male. Vi faccio un esempio di limite naturale che noi abbiamo bellamente infischiato, tanto ormai sono cattivo, non ci metti sopra di più. Ma non sarà che quella storia del pudore sulle ragazze non era una concezione vetero-borghese, una castrazione della donna, ma una presa atto del fatto che la donna in un determinato contesto è un soggetto debole e quindi deve essere accorta a se stessa lei per prima? Esempio, il pudore. Come per gli uomini, la virilità non è essere maci, il macismo. L'virilità è proteggere il più debole. Quella era la virilità, e non approfittare del più debole, che può essere una donna, che può essere un ragazzo disabile, può essere quello che ti pare. Questi sono limiti, sono connotati della nostra natura maschile e femminile, e noi li abbiamo superati dicendo tanto non esistono, adesso ci stiamo sbattendo la testa. Quindi l'antropologia provita è un'antropologia che riconosce che nella natura umana esiste un limite, che la natura umana non si è data da sé, che ce l'ha per se stessa, e superare il quale è violenza alla natura umana e quindi all'uomo, porta conseguenze nefaste e catastrofiche, e le stiamo vedendo. L'ottica pro voluntate è invece quella che esalta l'uomo come senza limiti, come padrone assoluto della realtà e della propria natura, che può mutare a piacimento, che se ci pensiamo è una cosa estremamente assurda, perché per quanto io mi possa convincere, riconvincere, per quanto mi possa percepire gabbiano, non volerò mai. Allora perché se io dico io sono un gabbiano, tu dici vabbè ma tanto non puoi volare, e se invece io dico il concepito non esiste, già però non esiste, lo puoi distruggere. Che cosa ci è successo? Al di là di quello che ci è successo, quello è un tipico esempio di antropologia che vede l'uomo come senza limite, l'uomo che rifiuta il limite, che non vuole il limite, neanche il limite di non uccidere, e se lo dà lui un altro limite, ecco appunto non uccidere un gattino.
Io tante volte ne parlo con, soprattutto con le mie amiche che sono più favorevoli all'aborto, ma con le quali ho una buona confidenza. Dico, ma tu prenderesti un gattino, lo tituleresti nel frullatore un gattino? Ma come viene in mente? Guarda che l'aborto è quella roba lì. So che non lo vedi. Questo è l'idea che appunto il limite non sta nella natura, il limite ce lo diamo noi quando ci pare, come ci pare, e finiamo come siamo finiti.
Gabriele, vorrei chiedere due cose. Cosa bolle in pentola sul piano peggiorativo della 194 e la responsabilità morale del giudice tutelare, uno fa giurisprudenza, diventa giudice tutelare ed è costretto a dire, deve abortire, viene da dire... cattolico non, teoricamente non dovrebbe fare quella carriera, diventare giudice tutelare.
Esatto, nel senso che diciamo, allora poi in concreto si cerca di fare in modo che la pratica, le richieste e il fascicolo vengano deviati a persone che non la pensano così, però di fatto è un gravissimo problema, perché se ci pensate il giudice tutelare è quello che cura le posizioni di maggiore debolezza, quindi magari una persona con sensibilità cattolica è ancora più portato a dedicarsi a quel campo lì, eppure si trova ad avere a che fare con vicende di questo tipo. Allora che si fa? Si cerca con un minimo di collaborazione, quando i tribunali sono più grandi, di deviare queste istanze a chi non si fa tutti questi scrupoli, con donazioni, con... altrimenti il compito del giudice sarebbe: io non posso fare questa cosa, voglio essere assegnato altra funzione, perché altrimenti tu sei responsabile in parte di una dell'attuazione di una legge ingiusta.
Ma è costituzionale una cosa di questo tipo?
No, dice... ma non lo sarebbe, no.
E allora il giudice può dire io prima di fare ricorso alla Corte Costituzionale.
Allora Carlo Casini più volte ha sollevato questa questione negli anni 70 e primi anni 80, ma la Corte Costituzionale ha sempre risolto il problema dicendo che nel caso specifico non c'era interesse a decidere, perché la controversia era stata già decisa, tipo si era prescritto il reato, oppure la ragazza aveva già abortito rivolgendosi a un altro giudice, e quindi l'analisi costituzionale non aveva più rilevanza nel giudizio concreto. È un scamotaggio che usa la Corte Costituzionale e non c'è mai entrata dentro questo.
Poi il giudice cattolico può dire io rivolgo alla Corte Costituzionale, dopo finisce tutto in cavalleria.
Potrebbe provare a sollevare questioni di costituzionalità. È chiaro che quando ti dicono che tu, quando vedono che tu in un anno hai sollevato 15 questioni di costituzionalità, sempre sullo stesso tema, sì, lo so, però come dire, hai ripercussioni sul tuo lavoro. Ecco, esatto. Quindi ognuno può decidere come ritiene. Io, se mi trovassi in quella condizione, personalmente preferirei come. Per esempio ci sono adesso in Emilia Romagna, ci sono alcuni casi di consultori che obbligano i medici anche obiettori a rilasciare il certificato di gravidanza prodromico poi alla procedura abortiva, ok? Allora cosa si può fare lì? O non rilascio il certificato di gravidanza perché ci sono obiettore e per legge lo potresti non rilasciare, però devi prepararti a vivere sulla tua pelle, se te la senti, tutta la persecuzione, l'accusa di emissione di atti d'ufficio, le sanzioni disciplinari, tutto quanto, chi se la sente, chi non se la sente. Oppure puoi dire basta, io voglio essere assegnato un'altra cosa, non voglio fare più questo lavoro in questo consultorio, perché io non fare questa cosa. Lo stesso ragionamento può fare il giudice tutelare, cioè puoi fare l'atto eroico di restare lì e avere una mortificazione professionale, di gratificazione, insomma, con tutte cose, oppure puoi dire io non voglio fare il giudice tutelare per non correre neanche il rischio di poter essere invischiato in questa cosa, di neanche lontanamente poter collaborare a questo male, e vado da un'altra parte, faccio un altro, mi assegno un'altra funzione. Sono scelte entrambe valide, sono scelte di coscienza, quindi non mi sento di dire quale delle due sia la più valida. È chiaro che se ci fosse, ecco un'elite, ci fossero 7, 8, 10 giudici tutelari che tutti sollevano questo problema, tutti, qualcuno dovrà prima o poi svegliarsi, ma non c'è. Eppure siamo pieni di giudici cattolici. Questo non mi dà fastidio. Vabbè. Poi dicevamo invece cosa bolle in pentola. Beh, il grande nemico dei pro voluntate è l'obiezione di coscienza. Cioè si vuole delineare un assetto, come in certi stati americani, per esempio, in cui non sia consentito al medico di essere al ginecologo, di essere obiettore di coscienza, per cui anche se sei pro vita devi effettuare l'intervento abortivo lo stesso. E pensate che ormai le legislazioni abortive approvate nell'ultimo decennio, tipo quelle in Irlanda, hanno anche fatto cadere la foglia di fico della tutela della salute fisica e psichica della donna, perché in Irlanda è possibile abortire on demand. È proprio scritto che non deve specificare le cause, cioè prima, nelle prime 12 settimane tu vai di chiedere di abortire e ti fanno abortire. Quindi immaginate per un obiettore di coscienza, per un medico pro vita, e ce ne sono tantissimi in Irlanda, pensate che in Irlanda la legge sull'aborto per i primi mesi è stata paralizzata perché il 94% dei medici non voleva fare gli interventi. Pensate poi quando ti conculcano questo diritto e tu devi fare la procedura abortiva per giungere in un aborto che è assolutamente amotivato, non immotivato, amotivato. Perché quello arriva, devi fare l'aborto e tu glielo devi fare, quel medico cameriere, glielo devi fare. Quindi il sogno di chi non la pensa come noi è questo qui, oppure togliere ogni limite temporale all'aborto. Per cui addirittura adesso si parla di aborto post-nascita. Si chiama infanticidio a casa mia. Tu lo puoi chiamare aborto post-nascita, ma insomma è infanticidio, no? Non è che lo stupro si chiama rapporto sessuale con riserva. Cioè, magari dopo, tra qualche anno ci ripensa e magari è andato bene. Non è una cosa che può andare, no? È ovvio che è un eufemismo assolutamente blasfemo. Lo stesso ragionamento l'aborto post nascita. Non è una cosa ammissibile come concetto. Però dicono, sai cosa dicono? Sì, però metti conto nasce malformato, no? E tanto si sa che i genitori, se avessero saputo che era malformato, lo avrebbero abortito. Quindi può morire anche adesso. In maniera, attenzione, in maniera indolore, mica siamo dei barbari noi, e no, e gli facciamo un'iniezioncina, oppure gli facciamo perdere conoscenza tramite dei gas, dopodiché una volta che ha perso la conoscenza facciamo... magari teniamoci qualche organo che può servire per salvare qualcuno, eh? Cioè questo è quello che si va a vivere in queste circostanze. Queste sono le varie ipotesi, ce ne sono tante altre, perché, ripeto, sono due fronti che si confrontano, quindi dall'altra parte tirano dall'altra, dal loro punto di vista è perfettamente comprensibile, a noi non piace, ma va bene così, non va bene così, ma è normale che sia così. Prego.
L'ultima domanda dopo.
Io direi una cosa, ma ci fermiamo sempre a parlare dell'aborto, no? E ci dimentichiamo che in Italia nessuno fa più figli, e non si fa niente per permettere alle donne di non perdere il lavoro, di poter fare dei figli e aiutare le famiglie a fare dei figli.
Sì.
Sembra molto che quando mettono la mano nella legge dell'aborto non vogliono mettere la mano nella tasca per aiutare le persone a fare dei figli. Sembra proprio di nascondersi.
Sì. Su questo incidono due fattori. Uno è proprio un retaggio culturale, per cui se tu dici fate più figli sei un fascista, perché i fascisti erano della politica delle culle piene, no? Quindi a Paolo è stato il fascista, a me è andato il fascista, ti danno del fascista. Quindi ormai tu, basta che non la pensi come certa gente, sei fascista. Chi era quella che aveva fatto il fascistometro? Michela Murgia, poveretta, sì. Noi saremmo a fondo scala, proprio livello rosso, sai, quando il motore fonde, ecco. Poi l'altra cosa invece è un problema più serio, cioè il problema è che i figli sono una speranza incarnata, manca la speranza. Cioè non è solo una questione economica, quello sì, ma manca la speranza. C'era un grande economista, che adesso non mi ricordo come si chiamava, che parlava del paradosso della colf. Cioè lui diceva, io guadagno 15.000 dollari al mese, la mia colf guadagna 1.500 dollari al mese, lei è felice, io no. Perché il metro non è solo quello economico, è la speranza, è lo slancio che uno ha verso il futuro. Noi siamo una società fondamentalmente vecchia, che non fa le cose se non è già tutto pronto e apparecchiato. Quindi, e su di quello, certamente sugli aiuti sono d'accordissimo, guardi, su questo espongo una porta aperta. Io sono presidente di una scuola cattolica privata in cui facciamo l'impossibile per prendere famiglie anche non facendogli pagare niente diretta, perché sappiamo che vogliono venire da noi, e le suore che ci lavorano sanno le difficoltà di tantissime famiglie adesso come adesso. Però quello che mi permetto di dire io è che il problema non è solo quello, è una parte. prima. Se lei vede la relazione sulla 194, la percentuale che abortisce per motivi economici è veramente bassa, non arriva al 20%, il resto è tutt'altro. E noi su quel tutt'altro dobbiamo lavorare, perché quelli economici si risolvono in maniera relativamente semplice.
Anche quelli del lavoro?
Anche quelli del lavoro, certo, certo, certo. Perché, allora, un figlio è un atto d'amore, l'amore non è mai a costo zero. Non puoi pensare di faccio un figlio e faccio la vita di prima, non la farai mai. Se tu vuoi fare la vita di prima, puoi avere anche 8 milioni di euro al mese, ma tuo figlio ti cambierà la vita per forza. Se tu hai paura di cambiare la tua vita perché sei vecchio, e quindi essendo vecchio vuoi restare bambino, è chiaro che non avrai mai lo slancio per affrontare la sfida immensa di amore che nasce un figlio. Non ce la farai mai, ti manca la benzina, non ci riuscirai mai. Quindi certo, il problema dell'aborto economico c'è, ma senza dubbio, c'è, ma non è quella la chiave di volta. Non è quella la chiave di volta. Si potrebbe citare quel raccontino banalissimo, anche molto infantile, ma che ci siamo sempre noi provita, della donna che va dal medico per abortire, dice il terzo figlio, cioè scusi ma non ho soldi per mantenerlo. Dico scusi ma un bambino, scusi, il secondo figlio che fa? Cioè, ma il secondo figlio fa il liceo, costa circa 300 euro al mese, il primo fa l'università, costa circa 1500 euro al mese. Il medico dice beh, questo qui di pannolini potrà costare 100 euro al mese, allora ammazzi il primo che costa 1500 euro al mese, non ammazzi il più piccolo. È chiaro che è una provocazione, una storiella stupidissima, che però serve a far capire che in realtà molte volte il problema non è solo economico, è un problema più profondo. Noi dovremmo chiederci, oggi per esempio il Censis, che non è l'Istat, il Censis è zona di Repubblica, quella gente là, dice che la prima preoccupazione degli italiani è il cambiamento climatico. L'italiano è preoccupato e spaventato per il cambiamento climatico. Ecco, io spero che non sia vero, cioè francamente che non sia vero, ma è plausibile. Abbiamo un livello tale di abbassamento della cultura e dello spessore antropologico medio che c'è veramente gente che va in angoscia per il cambiamento climatico. Ora, se c'è gente che va in angoscia, a parte i contadini, gli agricoltori che sono oggettivamente messi male, perché questo è un altro discorso, non sto parlando di quelli, però se noi abbiamo paura di questo, hai voglia di parlare di aborto economico? Se noi viviamo nella paura, cioè ci nutriamo di paure, abbiamo bisogno di aver paura, non riusciamo più a sperare.
È la politica che stanno facendo adesso, sono anni che stanno facendo la politica del terrore, della paura. Hai paura, c'è il coronavirus, poi il coronavirus, la guerra, poi dopo la guerra in Ucraina, adesso non parla più della guerra in Ucraina, c'è la guerra in Palestina. Cioè è tutto un cosiddetto mantenere la gente nella paura, per fare quello che vuoi.
In questo i cattolici potrebbero essere una grande risorsa.
Invece sono spianati sulla
situazione. E anche oltre alla
a cominciare dalla gerarchia a finire negli ultimi. Poi fortunatamente sono molti sacerdoti che.
Beh, i sacerdoti, i santi sono tanti.
Che ci sono, esatto.
E anche diversi vescovi ce ne sono. Poi andando più su è un po' più rarefatto. Però
quando si vede chiedere il Green Pass per andare in chiesa, quella è blasfemia allo stato puro, però è successo anche a me.
È successo anche a lei. No, dalle mie parti per fortuna no. Però.
Un cattolico non ha paura di niente, per questo hanno paura dei cattolici, perché i cattolici non hanno paura di niente. Il problema è cercare di capire che al di là della nostra fede dobbiamo, come diceva chi era San Pietro, San Paolo, siamo chiamati a rendere ragione della speranza, a rendere ragione.
Oltre alla speranza c'è il discorso della preghiera.
La preghiera.
Ecco, non so, 40 giorni per la vita che abbiamo vissuto a Modena, perché sì. C'è stato sulla Modena qua. Però è stato molto importante questi 40 giorni di preghiera, e è finito poco tempo, sono nel modenese però.
Questo è un altro discorso, noi dobbiamo cercare però di parlare la lingua del mondo senza essere del mondo, qui dobbiamo essere preparati, dobbiamo studiare, lo sapete come diciamo, perché se io vado a parlare a una persona di guarda che abortire è peccato, però mi va sopra la testa, non importa niente, dobbiamo cercare di far ragionare. Di porre argomenti, di piazzare le cariche che poi a un certo punto scoppieranno, ma non sono purtroppo ai noi le cariche di chi vuole convertire qualcuno, sono le cariche del ragionamento, del diritto, della preparazione, della coerenza, della costanza, anche semplicemente. Una nonna che porta a spasso un bambino ed è felice e sorride, e qualcuno passa a fianco la nonna che porta a spasso il cane, no? che magari fino a poco tempo prima era contento di questo seccare, poi vedrà una col bambino, cioè, ma questo è felice, ma che succede? E invece di dire, guarda, mia figlia non ci sta mai, me lo smolla sempre, lo devo cambiare, poi mo c'è la diarrea, vedi come devo fare, e invece essere contento, ma sai quanto è bello che questo bambino, è favoloso, mi ha portato la vita, è bellissimo, già solo questo. Già solo questo. Chi ha un figlio disabile, farsi sentire fortunati perché sia un figlio così, invece di piangersi addosso in continuazione, portarlo a spasso, essere orgogliosi, farlo vedere agli altri e farsi vedere felice senza piangersi addosso. Perché non si può fare questa cosa qui? Queste sono cose che non sono strettamente cattoliche, cioè di fede, ma passano nel mondo questi messaggi. Passano a farsi vedere che uno va in giro con 3-4 figli e non sta esaurito. Guarda un po', non sto esaurito, non mi dispiace, non sono esaurito. Mentre un altro magari con un figlio solo, oddio, ma rientra, non rientra, come devo fare, come devo, oddio, adesso che il compagnetto di banco, come farà, se l'insegnante, cambiare l'insegnante, ecco. Questo è il segno di contraddizione. Ma anche questo, per esempio, non per forza bisogna studiare la bioetica, però già questo è tanto. Beh, non possiamo chiedere speranza agli altri se non ce l'abbiamo noi. Cioè, è difficile.
Scusi, avevo chiesto... Sì, c'è l'ultima domanda che devo andare avanti.
Volevo chiedere come mai la fecondazione artificiale ha creato più morte dell'aborto dal 2008 e se il giudice può, fare può essere obiettore, un giudice, o è costretto a autorizzare sempre l'aborto quando qualcuno si rivolge a lui?
Allora,
in maniera estremamente sintetica, abbiamo parlato l'anno scorso in questa sala e anche a settembre a Calderara sulla fecondazione artificiale e perché con le tecniche di fecondazione si arrivano a molti concepiti che poi dopo statisticamente nella grandissima maggioranza muoiono, perché non attiscono, perché non sono poi impiantati eccetera, quindi c'è una mortalità molto molto alta, procurata di fatto, di concepiti, in maniera, l'ho detto in maniera estremamente sintetica e barbara, però è questo, c'è poi un mondo, insomma, abbiamo fatto anche conferenze, invece sulla questione del giudice farei...
Il giudice purtroppo non può essere obiettore, è stata la grande battaglia di Carlo Casini, per cui io con Carlo sono stato per tante cose non d'accordo, ma su questo bisogna essere di grato, cioè lui ha tentato in tutti i modi di sensibilizzare su questa cosa. Il giudice non può essere obiettore, e il problema lo poneva anche Gabriele, cioè non può rifiutarsi, può al limite, ecco, sollevare questioni e paralizzare il processo, ma quella, la ragazzina mezz'ora dopo va da un altro, viene assegnato un altro giudice, con lui viene scavalcato praticamente, ecco. Non c'è po', non c'è po'.
Allora, volevo dare Andrea, avevi il piacere di... Allora...
Magari con una cosa...
Sì, prego, così dopo chiudo, ma vieni quella a dirla. Avevi il piacere,
ma no,
siamo tra amici.
Ti ringrazio Paolo.
Se vedi qua...
Buonasera a tutti, vi volevo giusto informare che da domani inizia l'attività pastorale, non so se conoscete, c'è un'associazione, si chiama l'Associazione Difendere la Vita con Maria, fondata da un sacerdote, Don Maurizio Gagliardini, non so se... che in questi anni ha seppellito 500.000 bambini non nati e da domani nella parrocchia di San Mamolo iniziamo quello che lui definisce un'attività pastorale, un incontro di preghiera che si farà una volta al mese e presumibilmente ha firmato un accordo con il Sant'Orsola e da dicembre o dicembre o a gennaio iniziamo due volte all'anno il seppellimento dei bambini che vengono appunto abortiti nell'ospedale. Vi volevo giusto informare, ti ringrazio Paolo e tutto qua.
Okay. Allora, io ringrazio intanto Massimo che spero che abbiate potuto apprezzare ci ha reso sicuramente più liberi, no? Perché ci ha dato tanti strumenti, tante chiavi di valutazione di riflessione importanti che con di verità, e la verità ci rende liberi in questo senso, la verità vera, ecco, dobbiamo imparare proprio a fare nostre queste nozioni, queste riflessioni per conoscere davvero le questioni e poter andare avanti nella nostra battaglia, a pensare nel contesto culturale in cui siamo immersi, per cui culturale, politico, sociale, mass mediatico, dove si ritiene l'aborto assolutamente un diritto inviolabile, addirittura lo si paventa un diritto umano, che è una contraddizione in termini aberranti, siamo ulteriormente responsabilizzati nel nostro compito di iniziare a cambiare le cose. Quindi io ringrazio intanto Massimo veramente di cuore, ringrazio ognuno di voi, ringrazio quelli da casa che erano tanti e mi sono arrivati dei messaggi di apprezzamento, di riflessione, quindi insomma eravamo qualcuno di più anche di questa qua presente in sala, e vi invito tutti quanti a approfittare di un rinfresco che abbiamo organizzato anche con prodotti fatti da noi, e prendete tutto il materiale che volete, l'abbiamo portato, prendetelo in abbondanza anche se avete modo poi di distribuirlo, se volete lasciare qualcosa in offerta alla nostra associazione ben volentieri, grazie. Ingresso libero, uscita a pagamento, metto da parte. E grazie ancora. La nostra associazione, il Movimento per la Vita di Bologna, c'è, è piccolo, è un po' sgangherato, ma c'è, e quindi fate per quel che possiamo, fate riferimento anche a noi nell'ambito cittadino. Grazie, buonanotte, buona serata.